Passare alla fatturazione elettronica di Aruba è rapidissimo. E chi l'ha scelta non la lascia più, perché è la soluzione completa, modulare e al miglior prezzo di mercato. Un unico strumento per avere tutto sotto controllo. Lo trovi su aruba.it.
One Podcast. Il mio primo giorno di lavoro su Archive è stato il 16 marzo del 2020. È stato esattamente il giorno in cui lo stato di New York ha dichiarato la pandemia locale e quindi ha chiuso tutti gli uffici e abbiamo dovuto cominciare, diciamo, la quarantena. I primi giorni addirittura, ma sicuramente le prime settimane del mio lavoro, sono state una scoperta dietro l'altra sugli effetti di una pandemia mondiale sulla ricerca scientifica. Nel giro di 2 settimane abbiamo cominciato a ricevere migliaia di articoli su Covid alla settimana.
Immaginate il primo giorno del vostro nuovo lavoro. Siete comprensibilmente emozionati, anche perché è un lavoro interessante, importante, in una posizione di grande responsabilità. Vi sedete finalmente alla vostra nuova scrivania, prefigurando la giornata che vi aspetta. Ora, immaginate che proprio quel giorno si scateni una pandemia globale che sconvolgerà gli equilibri mondiali e che proprio rispetto a quegli equilibri il vostro lavoro non sarà del tutto irrilevante, anche se voi forse non l'avevate proprio sospettato. Questo è quello che è successo ad Eleonora Presani, oggi Program Manager per Meta, ma nel 2020-2021 Chief Executive Director di Archive, la più grande e più longeva repository di preprint scientifici al mondo. Uno strumento fondamentale per lo scambio della conoscenza scientifica globale, che ha mostrato una volta di più la sua potenza di fuoco proprio durante la pandemia di Covid. Benvenuti a questa puntata di Paper, il podcast prodotto da Sissa Media Lab in media partnership con le scienze, che vi racconta come la scienza diventa scienza e perché oggi è così importante pubblicarla. Io sono Federica Sgorbissa, sono una giornalista scientifica e in queste puntate vi racconto tutti i retroscena delle pubblicazioni scientifiche, dalla peer review alle riviste predone. Oggi, insieme ad alcuni testimoni di rilievo, provo a spiegarvi che cos'è un preprint, cosa si intende quando si parla di archivi e perché da un lato siano così importanti e dall'altro però vadano maneggiati con estrema cura. Partiamo dall'inizio. Che cos'è un preprint? Letteralmente significa prima della pubblicazione.
Il preprint non è altro che un lavoro scritto mandato senza referaggio, senza che nessuno l'abbia visto prima, e mandato urbi et orbi.
Quello che avete sentito è Daniele Amati, fisico che ha a lungo militato nella divisione teorica del CERN di Ginevra, divisione di cui è stato anche direttore, per poi venire a Trieste per dirigere a lungo l'allora neonata Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la SISSA. Amati ha assistito e in un certo modo contribuito ad alcuni passaggi cruciali che hanno portato all'evoluzione dell'editoria scientifica attuale, essendo fra i fondatori del Journal of High Energy Physics, uno dei primi journal scientifici online only e fra i primi a introdurre l'open access, cose di cui vi parlo approfonditamente in altre puntate. La testimonianza di Amati è preziosa perché racconta proprio quell'ambiente originario, ossia il CERN degli anni 60, 70 e anche 80, dove sono successe tante cose che hanno in qualche modo favorito l'editoria scientifica moderna, ossia l'avvento del digitale, una forte spinta per la democratizzazione dell'accesso al sapere scientifico e l'open access. Amati ci spiega meglio il significato dei preprint per la comunità scientifica.
L'idea del preprint era la circolazione libera e ognuno guardava i preprint che interessavano a lui. Questo metodo, che è un metodo senza peer review, ossia senza che nessuno abbia filtrato quel che ha scritto, a meno dell'istituzione d'origine. In altre parole, non poteva venire fuori una cosa completamente balzana, pubblicata da un giovane, perché doveva essere in qualche modo controllata. Ma il controllo era un controllo di, come si può dire, di serietà più che di giudizio specifico, scientifico, che era lasciata poi alle riviste che lo pubblicavano.
Per pubblicazione qui si intende quella sottoposta alla peer review, un approfondito processo di verifica della scientificità di un lavoro, di cui vi parlo in un'altra puntata. Anche se la peer review viene utilizzata per la prima volta a fine Settecento addirittura, è solo dopo la Seconda Guerra Mondiale che inizia a diffondersi in modo sistematico e strutturale con l'editoria scientifica moderna, ed è dunque nello stesso periodo che emerge il concetto di preprint. Oggi è normale che le informazioni viaggino principalmente su internet. Niente come la rete garantisce velocità e facilità di accesso, e il sapere scientifico non fa eccezione. Tra gli anni 50 e la fine degli anni 80 del secolo scorso, però, non era così. Eppure, già allora gli scienziati, almeno in alcuni ambiti come quelli che riguardano la fisica, utilizzavano massicciamente i preprint per comunicare, discutere, avere nuove idee sulle direzioni da prendere nella ricerca. Come funzionava esattamente?
Si poteva chiedere a dei colleghi di spedire una copia dell'articolo che era in fase di preparazione proprio per posta, diciamo normale, tra con il francobollo e tutto, e quindi questo era molto più lento e anche con un accesso molto limitato soltanto in base a chi conosceva determinate persone.
Daniele Amati rende l'idea di questo processo un po' caotico e fortemente basato sulla circolazione di carta.
Al CERN succedeva così, che ogni martedì venivano esposti nella biblioteca tutti i preprint che erano arrivati, senza nessuna selezione. Erano tutti stampati sulla carta, a ciclostile in quell'epoca lì, e quindi chi voleva avere una copia doveva prendere in prestito quel preprint e poi dopo lo rimetteva a posto. Era un sparpagliamento di informazione non creato da una comunità scientifica che era addetta a questo scopo, ma di tutti i membri. All'inizio i preprint erano mandati dall'autore anche a tutti coloro che erano interessati nell'argomento, per esempio la gente che era citata nella bibliografia e così via. In altre parole, oltre il martedì che andavamo in biblioteca per vedere cosa arrivava, ognuno di noi riceveva sistematicamente nella posta. C'era una camera comune con buche delle lettere che si riempivano con i lavori che erano mandati per vendere. E questo era un lavoro non indifferente che faceva circolare carta, era un lavoro che costava anche perché c'era posta, insomma era tutto un traffico che però era essenziale per la velocità dell'informazione. Ossia noi lavoravamo fondamentalmente con i preprint più che con le riviste.
Tanta carta, processi di diffusione lenti, buchi delle lettere piene, macchine fotocopiatrici a pieno regime. Per quanto ci possa sembrare affascinante, non era un metodo molto efficiente. A semplificare le cose però, finalmente arriva un epocale avanzamento tecnologico, di cui proprio il CERN, tra l'altro, sarà protagonista indiscusso. Sì, sto parlando di internet. Ancora prima di internet, però, c'erano le mailing list.
La storia di Archive comincia con Joan Cohen, che è stata la prima ad avere quest'idea di utilizzare le email per distribuire a più persone la versione pre-pubblicazione degli articoli. In base soltanto a delle conoscenze personali ha detto: beh, creiamo una lista di persone interessate che vogliono ricevere a cadenza regolare, diciamo una volta alla settimana, tutti gli articoli che sono in preparazione in un determinato argomento.
Hai sentito parlare di questa cosa chiamata internet?
A una conferenza Paul Ginsberg ha incontrato Joan Cohen e ha detto: beh, ma sai, ho sentito parlare di questa cosa che si chiama internet, forse possiamo fare in modo tale che non serve scrivere delle email individuali, ma possiamo fare in modo che la gente utilizzi questo nuovo protocollo di distribuzione per richiedere di ricevere questi file degli articoli. E così Joan gli ha detto: certo, mi sembra un'ottima idea, fallo. E lo ha fatto, e questo ha creato gli Archive.
Paul Ginsberg è fondatore di Archive, al tempo un giovane fisico che in quegli anni sta facendo ricerca ai laboratori nazionali di Los Alamos. Era il 1991, sono passati più di 30 anni e oggi Archive non solo è una realtà vivissima, ma continua a crescere in popolarità. Perché tanto successo? Perché agli scienziati interessano tanto questi preprint? Non basterebbe attendere che un lavoro scientifico abbia finito il suo iter di validazione e sia stato pubblicato in una rivista ufficiale?
Quando gli archivi hanno visto la luce la prima volta, hanno risolto un problema molto specifico che era il problema dell'accesso. Gli scienziati avevano difficoltà proprio ad accedere ad articoli scientifici scritti da altri, magari in altre nazioni, in altre università, magari in campi che non erano esattamente il loro. Gli archivi a quel momento hanno risolto questo problema specifico rendendo accessibili articoli a tutti a livello immediato. Con lo sviluppo del web è diventato molto più facile per tutti gli scienziati del mondo accedere ad articoli scientifici online, anche tramite i siti web delle riviste scientifiche. Molte riviste scientifiche creano anche loro liste di distribuzione, esiste l'open access anche per le riviste, per cui l'accesso è diventato meno un problema, ma gli archivi hanno continuato ad avere un grande successo tra gli scienziati. Perché? Perché hanno risolto un problema diverso senza nemmeno quasi rendersene conto, ed è quello della velocità. Al giorno d'oggi gli scienziati vogliono sapere quello che gli altri scienziati stanno facendo, su che cosa lavorano, quali sono i trend, diciamo, in continuazione giorno dopo giorno, e gli archivi permettono di capire se un'idea è buona e se ha possibilità di sviluppo nel giro veramente di 24 ore praticamente. E questa è una cosa che le riviste scientifiche non possono ancora fare e probabilmente non devono fare in un certo senso, perché hanno la responsabilità della peer review e hanno la responsabilità di questo fattore di fiducia nel risultato scientifico. Quindi il ruolo degli archivi si è sviluppato diventando una cosa più di un dialogo sulla ricerca fatto a livello live tra i vari ricercatori in tutto il mondo.
Dunque, nel 1991 è nato Archive, gli archivi, oggi gestiti dalla Cornell University, con fondi offerti da svariati istituti sparsi in tutto il mondo e anche altre realtà, anche private come Google. Nel 91 comprendeva solo alcuni settori di ricerca nell'ambito della fisica, per poi allargarsi oggi a praticamente tutte le branche della fisica, la matematica, altre scienze dure e i loro aspetti applicativi, ovvero diversi settori dell'ingegneria e dell'informatica. Le scienze della vita dovranno attendere un bel po' per avere i loro archivi.
Nel 2013 è stato lanciato quello che si chiama BioArchive, per cui una versione degli archivi dedicata alla biologia, e nel giro di qualche anno si è sdoppiato per creare anche MedArchive, con ovviamente la coscienza che da un punto di vista medico la concezione di che cosa vuol dire un preprint è molto diverso rispetto a quello che è nella scienza più di base. E quindi coloro che hanno fondato BioArchive si sono resi conto molto velocemente che gli articoli di tipo medico avevano bisogno di un tipo di regole diverse e di gestione diversa.
Comprendere il perché di queste differenze e il ritardo degli archivi per le scienze della vita è importante anche per comprendere il panorama attuale.
Questa è una delle cose che si è sviluppato nel corso di questi 30 anni, no? La scienza è sempre stata in passato di accesso solo a pochi specialisti e persone che hanno dedicato la propria esistenza a studiare un certo argomento, e quindi hanno anche l'occhio critico di interpretare gli articoli che leggono, soprattutto se sono pre-pubblicazione, quindi prima della peer review, e capire da un punto di vista della ricerca come utilizzarli per sviluppare ulteriore ricerca. La medicina è un campo un po' speciale, in quanto non sono solo scienziati che devono accedere e leggere gli articoli e capire gli articoli, ma sono anche i medici praticanti che leggono gli articoli per decidere, per esempio, se c'è un nuovo medicinale, una nuova tecnica che può essere utilizzata a livello pratico per curare le persone. È un approccio un po' diverso alla scienza rispetto alla scienza di base, in cui ci si preoccupa preoccupa forse un pochino di meno che la scoperta scientifica sia perfettamente accurata, perché il processo di pensare alla scienza è in sé un avanzamento.
Tutto questo ci porta brutalmente ai giorni nostri. Sorprenderà forse sapere che Medal Archive è nata a giugno del 2019, una manciata di mesi prima che il mondo scoprisse il Covid-19. Può sembrare una strana coincidenza, ma in realtà la nascita di Medal Archive, preceduto nel 2013 da BioArchive, è la conseguenza di un importante viaggio a tappe in una successione di epidemie, SARS, MERS, Ebola, West Nile Virus, che hanno evidenziato più che mai la necessità per i ricercatori di mettere sul piatto i risultati delle loro ricerche fondamentali per mettere a punto terapie e vaccini in tempi brevi. Dunque, la pandemia di Covid-19 è partita con un'arma in più, l'accesso libero ai preprint che riguardano la ricerca sul Covid stesso. Anche se però, secondo qualcuno, questa libertà di accesso generalizzato ha dato anche qualche problema. A leggere i preprint sono stati anche i giornalisti, che avrebbero in alcuni casi diffuso notizie di ricerche ancora da verificare e che in certe situazioni hanno sollevato inutili polveroni, talvolta polarizzando l'opinione pubblica.
Basta con questa storia di la colpa è degli archivi, dei giornalisti che non sono capaci, tutto il disastro del Covid è dovuto al fatto che c'è l'accesso aperto alla conoscenza e tutti hanno preso qualsiasi cosa. È molto più complesso di così.
Quella che avete appena sentito è Daniela Ovadia, giornalista scientifica e professoressa di etica della ricerca all'Università di Pavia. Ovadia è un'esperta di rapporti fra scienza e società e dei processi della scienza, come quelli che questo podcast prova a raccontarvi.
Secondo me un po' di problemi ci sono stati, ma sono stati dei problemi di ecosistema in cui il giornalista è stato, diciamo, il braccio armato di un problema generalizzato. L'esempio più tipico che mi viene in mente è quello dello studio sulla diffusione del virus attraverso droplets o contagio aereo tra i runners, che era uscito su un archive con una cosa molto efficace che era stata la visualizzazione grafica, no, del tipo che correva e le particelle tutto intorno, per cui sembrava che fossimo in un mondo di untori, che bastasse un contatto anche un'ora dopo che questi erano passati per contagiarsi, cose che sono state poi in parte corrette da modelli successivi. Era ovviamente un problema di modello e lo studio era corretto, usava i parametri che avevamo all'epoca. Ora, lì c'è stato un doppio problema, da parte dei giornalisti di non capire il fatto che questa cosa era su un archive, questo era paradossalmente poco importante, quanto il fatto che la metodologia utilizzata lasciava aperte le porte a molti, molti cambiamenti successivi. In questo caso, però, per esempio, non ho visto neanche un commentatore esperto tra quelli intervistati dai nostri colleghi che mettesse i puntini su questi aspetti. Per cui, di nuovo, io credo che un problema nei preprint c'è, perché trovi qualsiasi cosa, però i preprint che sono emersi e sono arrivati sui giornali non sono stati sempre i peggiori, sono stati quelli con le notizie più dirompenti e a volte sono stati anche pilotati da uffici stampa.
Che gli uffici stampa siano il braccio armato delle istituzioni scientifiche e facilitino l'emergere di un bias rispetto a quello che diventa notizia sui giornali non è una novità. E se fino a qualche tempo fa le istituzioni si limitavano a comunicare una ricerca quando questa veniva pubblicata su una rivista peer review, quindi alla fine dell'iter di validazione, oggi il trend è quello di dare spazio anche ai preprint, specialmente quando un lavoro di ricerca potrebbe diventare un brevetto. Questo perché il preprint rappresenta una sorta di primogenitura che attesta la proprietà intellettuale. Anche nel caso del Covid, alcune ricerche pubblicate come preprint sono state diffuse da uffici stampa un po' spregiudicati.
Per esempio, tutto il meccanismo di produzione dell'informazione riguardo all'idrossiclorochina, partendo dal caso francese, che è quello che ha dato il via a tutta la faccenda. Bene, il medico francese che ha lanciato questa moda dell'idrossiclorochina, pubblicando su MedArchive inizialmente e poi anche su una rivista peer review, peraltro, lo stesso identico studio, ha segnalato quello studio attraverso l'ufficio stampa del suo ospedale. Quindi il problema è che i meccanismi di amplificazione, perché anche MedArchive è enorme, c'è sempre un mediatore in mezzo, esattamente come c'è per le riviste peer-reviewed. E qui il mediatore non era uno sprovveduto, il mediatore era l'ufficio stampa dell'ospedale Gustave Roussy. Quello che emerge dalla grande quantità di pubblicazioni scientifiche è quello che viene spinto dai meccanismi successivi alla pubblicazione sulla rivista. Noi giornalisti abbiamo dei sistemi come Eureka Alert o altre forme di segnalazione di quello che secondo la redazione di una rivista peer reviewed e adesso anche secondo la redazione degli archives è meritevole di essere diffuso. Come viene scelto? Viene scelto perché è sexy, perché è una notizia che farà sicuramente titoli, viene scelto perché c'è dietro un'istituzione potente.
Nonostante tutto questo, sarebbe un errore prendersela con gli archivi e i preprint, perché i vantaggi superano i fastidi.
Personalmente io sono una grossa sostenitrice degli archives. Credo moltissimo nei modelli di autocorrezione. Questo lo possiamo imparare per esempio da tutti gli studi sull'informazione medico-scientifica su internet. Diciamo sempre che su internet c'è di tutto di più, ma se andiamo a vedere gli studi che erano stati fatti sui forum sulle malattie, quindi su delle community in cui qualcuno scrive qualcosa e ci sono degli altri esperti, diciamo in questo caso pazienti quasi sempre, della stessa malattia, che possono controbattere. Lì abbiamo degli studi importanti, ormai assodati, che hanno quasi 20 anni, che dimostrano che il tempo di correzione dell'informazione sbagliata in una community di gente informata è molto più rapido di quando la community non esiste. Quindi quando un sito pubblica un articolo ma non è commentabile, non arriva nessuno a confutarlo, mentre nei forum, nei gruppi di discussione, persino nei gruppi polarizzati sui social media, la persona che arriva a correggere l'informazione sbagliata arriva rapidamente. Allora, se questo modello sociale, di interazione sociale, è valido, secondo me è valido anche per gli archives, nelle comunità dei ricercatori. Perché non avviene questa cosa in questo momento? Non avviene anche perché non esiste un meccanismo premiale. Per esempio, noi sappiamo che al momento solo alcuni paesi considerano le pubblicazioni sugli archivi validi per la carriera di un ricercatore. Quindi finché non si, non si normalizza l'uso degli archivi, premiando anche chi pubblica sugli archivi e viene commentato e modifica e aggiusta il suo studio sulla base dei consigli dei propri pari, non abbiamo un meccanismo premiale per far crescere questa comunità scientifica e non abbiamo un prodotto di qualità finale tale da poter dire buttiamolo nell'ecosistema informativo così com'è. Se questo modello sociale, di interazione sociale, è valido, secondo me è valido anche per gli archives, nelle comunità dei ricercatori. E quello che si guadagna deve essere messo sulla bilancia insieme a quello che si perde. Certo si perde nella garanzia della peer review, anche se, come dicevo, questa è in calo, eccetera, eccetera, ma cosa si guadagna in termini di autocorrezione del sistema scientifico, di democratizzazione della scienza, di accesso alla conoscenza rapido, di chiusura di un gap economico che c'era tra i ricercatori ricchi e quelli poveri. Cioè non è che possiamo buttare il bambino con l'acqua sporca, dobbiamo mettere le due cose su una bilancia.
Quello che sappiamo oggi, anche dopo la drammatica esperienza della pandemia di Covid-19, è che gli archivi e la forma imperfetta ma veloce di diffusione del sapere scientifico che sono i preprint, dal dopoguerra ad oggi non ha mai smesso di essere sulla cresta dell'onda e oggi è più che mai un fenomeno imprescindibile. Inizialmente a malapena tollerato dai grandi publisher di giornali scientifici, oggi ha trovato alleanze importanti. Esistono infatti accordi fra gli archivi e i journal per cui un paper, anche una volta pubblicato sulle riviste, rimane accessibile nelle sue forme precedenti sugli archivi. Perché oggi non possiamo più fare a meno dei preprint, ce lo fa capire la testimonianza di Eleonora Presani, con cui vi lascio.
Non avremmo mai potuto raggiungere dei trattamenti e poi lo sviluppo dei vaccini alla velocità che l'umanità è riuscita a raggiungere senza la comunicazione rapida che c'è stata anche e soprattutto tramite i preprint tra i vari ricercatori. Lo sviluppo di vaccini sulla base di mRNA, che è una cosa che diciamo non è completamente nuova, sono anni che gli scienziati hanno lavorato per sviluppare questa nuova tecnologia sui vaccini, ma ha avuto proprio questa accelerazione finale, ha permesso l'avanzamento della scienza vaccinale non solo nell'applicazione specifica di Covid, ma molto più vasta per moltissimi altri tipi di malattie, per cui la parte positiva, se vogliamo, di questa pandemia è che decisamente ha spinto la ricerca a sveltirsi per la necessità di salvare la nostra stessa pelle.
Paper è un podcast a cura di Federica Sgorbissa per Sissa Media Lab, in media partnership con le scienze, in occasione dei 25 anni della fondazione di JEP, il Journal of High Energy Physics, della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la Sissa di Trieste.
Passare alla fatturazione elettronica di Aruba è rapidissimo. E chi l'ha scelta non la lascia più, perché è la soluzione completa, modulare e al miglior prezzo di mercato. Un unico strumento per avere tutto sotto controllo. Lo trovi su aruba.it.